Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Il paese. Proprio in un angolo di questa vecchia carta geografica c'è il paese di cui ho nostalgia. È la patria delle mele, delle colline, dei fiumi pigri, del vino acre e dell'amore. Purtroppo un grande ragno vi ha disteso sopra la sua rete e ha chiuso le barriere del sogno con una bava appiccicosa. È sempre così, l'angelo con la spada di fuoco, il ragno, la coscienza. Zbigniew Herbert, da Hermes il cane e la stella, del 1957, nella traduzione di Pietro Marchesani. Leggere una raccolta di poesie sottintende una predisposizione d'animo. Impone al lettore del tempo e della serenità. In particolare se si tratta di una raccolta attesa perché uscita dalla fucina di un poeta importante. A distanza di 6 anni da Salva con nome, edita da Mondadori nello Specchio, Antonella Anedda ha dato alle stampe Istorie, pubblicata da un'altra prestigiosa collana di poesia, La Bianca di Einaudi. Antonella Anedda è nata a Roma, dove vive, ha origini sarde. Si è occupata e si occupa di critica d'arte, ha tradotto poeti classici e moderni, tra i quali Saffo, Ovidio e Jacotet. Con le poesie di Notti di pace occidentale del 99 ha vinto il premio Montale, con Salva con nome il Viareggio Repaci. Ma ci sono anche l'esordio di Residenze invernali del 92, il catalogo della gioia e Dal balcone del corpo. Fra le altre cose, sarebbero tante, tiene lezioni di letteratura nell'Università della Svizzera Italiana. Antonella Anedda è oggi con noi, ben trovata, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Da Salva con nome, titolo mutuato dal linguaggio informatico più comune, a Istorie, titolo latino più che evocativo della grande tradizione storiografica classica. Le storie di Tacito su tutte e una poesia si intitola Annales, ma ci sarebbero altre storie evidentemente da annoverare nel gruppo. Cos'è accaduto in questi 6 anni? Detto che si potrebbero salvare con nome anche le storie, comprese quelle di coloro a cui viene irrimediabilmente negata una storia.
Bene, sono passati anni, ma di approfondimento di alcuni temi e la rilettura di Tacito mi è sembrata, soprattutto negli ultimi anni, una lettura straordinariamente attuale nella riflessione su tanti temi che affollano il nostro presente, a cominciare da quello che scrive Tacito nelle Storie, che ovviamente rimandano anche alle storie di Sallustio, ma questa frase mi aveva profondamente colpito e la leggo. Plenum exilis mare infecti cedibus scopuli. Ecco, questi scogli macchiati di sangue o comunque macchiati da tante storie di esilio. Ecco, questa frase e, ripeto, la rilettura di Storie mi ha spinto a pensare al tema della storia, non perché io ami particolarmente la storia, anche se sono una storica dell'arte di formazione, ma quello che dice Tacito, che poi viene ripreso da un poeta che amo molto, che è Seamus Heaney. Tacito dice: la storia è un massacro. E cosa mi interessa di Tacito? La sua capacità di dire noi è capace, pur non essendo un autore poi così contro nel senso moderno del termine, però è in grado di dire noi commettiamo dei crimini, noi romani schiacciamo le altre popolazioni, noi romani, e per romani intendo il potere, facciamo un deserto quando conquistiamo i popoli vicini. e alla storia preferisco la geografia in realtà, però ecco, la storia e le storie, questo era qualcosa che mi ha sempre interessato. E quindi in questo libro ci sono sia la storia civile, se non politica, che storie del passato e storie anche private.
Sulla presenza della geografia, sulla passione, se oso chiamarla così, di Antonella Nedda per la geografia, magari ci torniamo più in là. Io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché in fondo intitolare una raccolta poetica in latino, Storie, oggi potrebbe suonare un pochettino anacronistico, non soltanto per il latino in sé, ovviamente, ma perché questo implica anche una scelta di campo, un riportarsi a una dimensione culturale che sembra sfuggirci dalle mani sempre più rapidamente, forse una dimensione che abbiamo già perduto.
Sì, tuttavia proprio questo titolo così marmorio, se possiamo usare questo termine, mi sembrava in grado di scoperchiare quello che sta accadendo, quello che accade continuamente, e mi sembrava che ci fosse appunto una possibilità attraverso questo titolo e anche questo ripercorrere le tappe di quell'ininterrotto massacro. Scemosine parla proprio di slaughter, di massacro della storia. Ecco, questa scelta è stata una scelta, sì, di campo e anche di collegamento tra il presente e il passato. Forse amaramente potremmo dire che la storia non insegna, sembra non insegnare in questo momento, ma forse va affrontata, va detta.
Forse la storia non insegna, è anche vero che forse la storia andrebbe insegnata, prima di tutto. È un problema che sta tenendo banco nel dibattito attorno al suo insegnamento, soprattutto in Italia, però è una riflessione quella sulla storia, sull'esigenza di studiarla, che si pone a tutti, ma questa è un'altra questione. Il suo libro è scandito da 6 sezioni: Osservatorio, Storie, Occidente, Animalia, Anatomia e Futuro Anteriore. Il libro si intitola Storie, ma si apre con il sardo delle sue origini. Posso chiederle di darcene subito lettura?
Il testo si intitola Limbas, cioè limbe al plurale. Onzitandu naro una limba mia, da inventu in impasto a su passado, da dongu solamente in traduzione. Ogni tanto uso una lingua mia, la invento impastandola al passato, non la consegno se non in traduzione.
La presenza della Sardegna, del sardo come lingua, non è soltanto quel provare nostalgia per quello che crediamo di essere stati, come lei scrive in un'altra poesia della raccolta Macchina, che troviamo a pagina 22. Che cosa rappresenta per lei la Sardegna e la lingua sarda?
In qualche modo è collegata al discorso che lei faceva prima sul latino, perché la lingua sarda, il dialetto, ma insomma la limba, è una limba profondamente legata al latino. Dante diceva che i sardi, De Vulgari Eloquentia, che i sardi parlavano il latino a guisa delle scimmie, lo diceva in maniera dispregiativa, ma è vero che moltissimi termini sono sopravvissuti, che la sintassi è molto simile a quella latina, che c'è una sorta di, se vogliamo, concinnitas, insomma, di asciuttezza superiore, diversa da quella italiana. Il legame con la Sardegna, per quanto mi riguarda, è un legame che non ha a che fare con dei lunghi soggiorni. Io non sono vissuta a lungo in Sardegna, né sono nata in Sardegna, però tutta la mia famiglia è sarda, da generazioni, non ci sono continentali, e quindi il legame è anche un legame legato, se posso usare un termine un po' azzardato, di bilinguismo, per cui credo che l'italiano, o se vogliamo delle mie scelte in italiano, risentano di questi suoni.
In tutto questo, in questo discorso linguistico tra Salva con nome e Storie, Antonella Nedda ha scritto molto di isole. Per esempio in Isolatria, viaggio nell'arcipelago della Maddalena, la terza 2013, nella rubrica Isole della rivista Online 00, nel volume miscellaneo Con gli occhi aperti, 20 autori per 20 luoghi, Exorma 2016, curato da Andrea Cortellessa, nel quale ha raccontato Lesbos. Ora, l'isola è un approdo per chi la raggiunge dal mare. L'isola è anche circondata dal mare, che è un elemento selvaggio ed è sferzata dai venti. Può essere un ambiente inospitale e ostile. Che cos'è allora questo desiderio dell'isola? Perché lei ci racconta in continuazione di questa isola come anche di un luogo che le manca in qualche modo. Io credo che non sia soltanto una questione di geografia o di geologia, come si diceva all'inizio della nostra conversazione.
Credo che chiunque abbia a che fare con le isole conosca un sentimento, diciamo così, di duplicità, perché l'isola è uno spazio in cui è possibile isolarsi, ma come diceva lei prima, è uno spazio esposto ai venti, esposto al mare, esposto alle invasioni. Nel caso della Sardegna poi è un'isola lontana, è un'isola la cui isola più vicina è la Corsica, quindi rispetto ad altre isole italiane ha una geologia e un mondo molto diverso dalla, penso, alla Sicilia. In qualche modo alcune isole greche hanno forse sono io che stabilisco un legame con un mondo arcaico che purtroppo in Sardegna sta lentamente scomparendo. Anche proprio parlo degli spazi, basta pensare alle villette a schiera che deturbano il paesaggio, basta pensare alla Costa Smeralda che non ha nulla di sardo, con i suoi prati all'inglese. E quindi certo c'è anche la necessità in questo legame che si è rinsaldato poi con l'andare degli anni, credo ci sia anche la necessità di salvaguardare quel paesaggio e quegli spazi.
E quella geografia.
E quella geografia, sì. Cito sempre una frase molto bella di una poetessa che amo molto, una poetessa americana, Elizabeth Bishop, che dice alla fine di una poesia che si intitola The Map, la carta geografica, lei dice: più delicati degli storici sono i colori dei cartografi. Quindi la geografia, dice ancora, non ha preferenze. L'est è come l'ovest, il nord è come il sud. E questo forse è bene ricordarlo.
Sono versi splendidi quelli che ha ricordato. Nella sua geografia poetica, Antonella Nedda, questo Istorie è nato subito come un'esigenza di confrontarsi con la storia, oppure questo dialogo con la storia si è costruito a mano?
Direi che si è costruito lentamente, però idealmente forse si può collegare con Notti di pace occidentale, che era un titolo ironico del secondo libro di poesie che ho scritto, dove, come dire, l'interrogativo era se l'Occidente potesse davvero dichiararsi in pace quando era circondato da guerre che poi sono via via aumentate. Era nato durante le guerre del Golfo e lì avevo avuto la percezione di quanto le storie premessero.
Istorie, Tacito, l'esilio di Tacito, non è soltanto l'esilio di Tacito che secondo me si può scovare in questi versi. Abbiamo menzionato Lesbos, che è l'isola dove Aristotele scrisse da esiliato una Historia Animalium.
Sì.
E nel suo libro c'è la sezione Animalia. Ci vedo un legame, ecco.
Quale... Sì, c'è.
C'è. Che valore simbolico attribuisce agli animali che sono presenti nelle sue storie, anche proprio inserite in questo discorso di riflessione sul nostro presente?
Allora, ci sono tutta una serie di legami sotterranei. Io ero andata a Lesbos perché, non solo perché è la patria di Saffo, non solo perché appunto Aristotele, esiliato, raccoglieva il suo materiale per gli animali, ma anche perché Lesbos è la patria di Teofrasto. Teofrasto è uno dei primi animalisti, se possiamo dire così, della storia. Era allievo di Aristotele e scrive, oltre, va bene, i caratteri che sono più famosi, ma anche sulla compassione, spero di ricordarmi bene, per Eusebeias, insomma, sulla compassione e sulla compassione nei confronti degli animali. Teofrasto raggiunge Leopardi o Leopardi raggiunge Teofrasto e c'è questo testo di Leopardi, gli ultimi detti di Teofrasto. Alla fine Teofrasto nella visione di Leopardi diventa quasi una specie di Beckett, perché ama solo il caso. Quindi c'è, ci sono tutte queste, questi legami, quindi Lesbos ha a che fare con questa figura.
Il caso, in fondo, non è forse anche il caso che determina chi deve essere esiliato oppure chi no? Noi siamo fortunati a trovarci qui di fronte a chiacchierare comodamente seduti in uno studio radiofonico, però pensare all'Aristotele in esilio, ricordato in queste sue storie, ci porta a considerare il tema tragico delle migrazioni di oggi, che comunque non le è nuovo. Mi piace ricordare che ne aveva scritto in Limes, in un articolo intitolato «Chi bussa alla nostra porta». È un tema che riaffiora dai versi di storie, è un tema che ci fa confrontare con le nostre vite, è un tema imprescindibile oggi.
Sì, nella fattispecie poi Aristotele viene esiliato perché macedone, quindi i macedoni vincono, e come tutti i vincitori vincono in maniera sanguinosa, e Aristotele è costretto all'esilio, ma appunto Teofrasto lo accoglie a Lesbos, e Lesbos, mentre ero lì, insomma spinta da un turismo culturale, non so come chiamarlo, a Lesbos ho visto i profughi siriani che arrivavano e ho potuto parlare con loro. Erano quasi tutti giovani, si muovevano però di notte, non potevano prendere gli autobus perché c'era, non so, che divieto della polizia. Poi Lesbos li ha accolti, so, molto generosamente. Poi naturalmente dipende dalle persone, ma veramente l'impatto con questa massa di persone che marciavano al buio perché c'era più fresco, guidati da una torcia, che dormivano, le madri stendevano i panni dei bambini sulle siepi. Ecco, questo vedere davvero, questo parlare con persone che fuggivano dalla guerra, dalla fame, ha avuto un peso determinante anche nella scrittura di questo libro.
Mi farebbe piacere se lei ci leggesse ancora un paio di testi prima di lasciarci. A lei la scelta.
Leggerò Esili, che ha appunto questo esergo da Tacito, ed è una storia purtroppo molto usuale. Esili. Oggi penso ai due dei tanti morti affogati, a pochi metri da queste coste soleggiate, trovati sotto lo scafo, stretti, abbracciati. Mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo e cosa ne sarà del sangue dentro il sale. Allora studio. Cerco tra i vecchi libri di medicina legale di mio padre un manuale dove le vittime sono fotografate insieme ai criminali, alla rinfusa, suicidi, assassini, organi genitali. Niente paesaggi, solo il cielo d'acciaio delle foto, raramente una sedia, un torso coperto da un lenzuolo, i piedi sopra una branda, nudi. Leggo. Scopro che il termine esatto è livor mortis. Il sangue si raccoglie in basso e si raggruma. Prima rosso, poi livido. Infine si fa polvere e può, sì, sciogliersi nel sale. Abbiamo citato gli animali. Ho cotto un pesce chiamato gallinella, pingue, rosato, con gli occhi tondi, stupiti. Una gallina d'acqua mansueta, anche lei con le uova e la coda, e invece delle ali due pinne per avanzare sul fondale. Tanta prossimità mi riguardava. Con le mani ferme sul bordo del lavabo, mi interrogavo sulla natura della compassione, dubitando che bollire in un brodo la mia preda, fino a vedere il bianco velare quello sguardo, facesse parte davvero della mia evoluzione.
Grazie Antonella Nedda.
Grazie a voi.
Grazie davvero. Antonella Nedda, autrice delle poesie che compongono Storie, edite da Einaudi. I walk through this land. Stake a claim in. Di Tacito, le storie rimeditate da Antonella Nedda sono, con gli annali, le opere maggiori. Sono storie pervase di dolorosa sensibilità per le contraddizioni che osservava nella vita politica e morale a cavallo di primo e secondo secolo d.C., gli anni dell'apice della grandezza dell'impero romano, con i principati di Traiano prima e di Adriano poi. Tacito, allora, presta attenzione alle forze barbariche vive fuori dai confini e scrive Germania, un testo che sciaguratamente fu fatto proprio per propaganda dal nazismo, ma in verità interessantissimo, perché racconta anche del rapporto che abbiamo con l'altro, un testo capace di interrogarci sulla nostra contemporaneità. Giuseppe Dino Baldi ne ha appena curato per Quodlibet una eccellente nuova edizione, come è stato scritto fra quelle in circolazione, senz'altro la migliore e senza ombra di dubbio, di gran lunga la più completa. Dalla Germania di Tacito all'Austria di Peter Handke, novello premio Nobel 2019. Un riconoscimento meritato perché pochi come lui, classe 1942, e sono parole di Fofi, hanno saputo registrare e testimoniare con la scrittura la difficoltà di stare nel mondo da parte di una generazione figlia della sconfitta, forse definitiva, dell'umano. Se di Peter Handke proprio Quodlibet sta pubblicando l'intera opera teatrale, a chi non lo avesse mai letto suggeriamo di iniziare da Infelicità senza desideri, Garzanti, ora fuori commercio ma disponibile nelle biblioteche. Se prima di Handke e di Elfriede Jelinek ci avrebbe fatto piacere avesse vinto il Nobel Thomas Bernhard, l'austriaco che di gran lunga preferiamo, chi neppure l'ha ricevuto è il grande poeta, saggista e drammaturgo polacco Zbigniew Herbert, che senza dubbio l'avrebbe meritato più della connazionale Olga Tokarczuk, appena insignita del retroattivo Nobel 2018, ma sono cose che non si possono dire. Di Olga Tokarczuk invitiamo a leggere Nella quiete del tempo, Nottetempo, e I vagabondi, Bompiani, il suo romanzo più ambizioso. Di Zbigniew Herbert tutto quello che potete, per esempio L'epilogo della tempesta, Adelphi. Chiudiamo le segnalazioni restando la poesia. È appena uscita la nuova raccolta di Maria Grazia Calandrone, che peraltro ho presentato pochi giorni fa alla Casa della Letteratura di Lugano. Si intitola Giardino della Gioia ed è pubblicata nello Specchio di Mondadori. Ne riparleremo. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.